Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Grazie per tutto quello che fate per i vostri figli. Grazie. A voi tanti auguri e buona festa del papà. A tutti i papà che sono qui. A tutti i papà. Che San Giuseppe vi benedica e vi accompagni. E anche alcuni di noi abbiamo perso il papà. Se n'è andato e il Signore lo ha chiamato. Tanti che sono in piazza non hanno il papà adesso. Possiamo pregare per tutti i papà del mondo, per i papà vivi, anche per quei difunti e per i nostri. E possiamo farlo insieme. Ognuno ricordando il suo papà, se è vivo e se è morto. E preghiamo al grande papà di tutti noi, al Padre, un Padre nostro per i nostri papà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ad Orizzonti Cristiani, lo spazio che i Giochi dell'Armonia propone ogni lunedì, mercoledì e sabato. Oggi 19 marzo, solennità di San Giuseppe, festa del Papà. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio della catechesi che Papa Francesco ha tenuto nel corso dell'udienza generale il 19 marzo 2014. Ci uniamo agli auguri di Papa Francesco. Tanti auguri a tutti i papà e tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Giuseppe, e primo fra tutti tanti auguri al Papa Emerito Benedetto XVI. Nella prima parte del nostro incontro parliamo della figura paterna. Lo facciamo sulla base del modello di San Giuseppe, il padre putativo di Gesù. Papa Francesco, esattamente 3 anni fa, il 19 marzo 2013, nella omelia pronunciata nel corso della Santa Messa per l'inizio del suo ministero petrino, parlava proprio della vocazione di San Giuseppe, la vocazione del custodire, vissuta con discrezione, umiltà, nel silenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non comprendeva. Sono proprio parole di Papa Francesco. Parliamo allora della figura di San Giuseppe, del suo modello di santità, proprio alla luce delle parole di Papa Francesco. È nostro ospite un papà al quale facciamo i nostri auguri, Marco Guzzi, poeta e filosofo, sposato, padre di 3 figli. Dal 1999 ha fondato e conduce i gruppi di liberazione interiore Darsi Pace. È docente presso la Pontificia Università Lateranense e la Pontificia Università Salesiana.
È molto bello il concetto di custode, no? Il padre come custode. Credo che nel nostro tempo, in cui tutte le cose sono rimesse in discussione, anche questo concetto chiama a nuova interpretazione, perché il problema della crisi della paternità, perché oggi bisogna dire che siamo in un tempo in cui c'è una crisi dei padri, credo che sia proprio un problema di interpretazione di cosa voglia dire custodire, ecco, come custodire. In fondo Papa Francesco ci ha dato già delle indicazioni di questa modalità di custodia. Custodire implica da una parte un'autorevolezza, ma dall'altra una grande dolcezza, una grande tenerezza, una grande pazienza nell'accompagnare i figli alla crescita.
Dunque l'autorevolezza non si oppone necessariamente alla tenerezza nella custodia, e anche Papa Francesco ci invitava a non avere paura della tenerezza. Perché si teme questo sentimento, questo atteggiamento? Soprattutto gli uomini lo temono.
Ma perché la tenerezza sembra una forma di debolezza. Cioè qui, come dicevamo, è in crisi una forma della paternità. Noi veniamo da secoli in cui la paternità era intesa essenzialmente come autoritarismo, come dominio, no? I padri padroni piuttosto che i padri custodi, oppure si interpretava la custodia come dominio, dominio sui figli, dominio sulla moglie. E quindi è chiaro che il dominio, il potere è proprio l'opposto della tenerezza. Chi vuole puntare sul potere, su una paternità che sia potere, una paternità che schiaccia, una paternità che controlla, una paternità che fa del male, è chiaro che la tenerezza la fugge.
Il rischio, d'altra parte, è quello di una paternità assente, dove la tenerezza davvero è sinonimo di debolezza. È un po' questa la sfida oggi per un padre, quella di coniugare una autorevolezza che non è dominio, che non è opprimente, con un atteggiamento anche di tenerezza che però non è appunto debolezza.
Esattamente, noi oscilliamo fra due figure di padri sbagliate e insufficienti. Potremmo dire il vecchio padre padrone della famiglia patriarcale e il padre nullo, che non ha più nessun senso della propria responsabilità, non ha più nessuna autorità, dice in fondo ai figli fate un po' come vi pare e li lascia alla deriva dell'insensatezza. Noi dobbiamo cercare, vivere dentro di noi, no? Una forma nuova di autorità e di paternità che sia orientativa, perché come dice un bel proverbio africano, chi ha un padre possiede una direzione nella via e nella vita. Quindi noi abbiamo bisogno di una paternità, di un'autorità che orienti, però abbiamo bisogno che questa autorità non sia oppressiva. Questa è un po' la sfida dei nostri tempi, riconquistare, o meglio inventare, una forma di autorità che non sia dominio.
E il ruolo paterno va compreso all'interno del contesto familiare, dunque non si può prescindere, considerando, parlando di paternità, dal ruolo della madre all'interno della famiglia.
Certo, è centrale. Noi oggi dobbiamo dire con chiarezza che la giusta paternità sgorga da una giusta coniugalità, cioè un uomo, un maschio, per essere un padre nella giusta direzione deve prima imparare a essere un marito, e quindi diciamo il rapporto con la moglie è quello il luogo in cui poi sgorga un giusto rapporto col figlio e con la figlia, per cui è sanando la coppia che noi saniamo anche i rapporti di paternità e di maternità. E va anche detto che l'autorità del padre trova la giusta misura nella crescita dell'autorità della madre. Questa è anche la novità, perché non c'è soltanto l'autorità del padre, ma c'è l'autorità della madre, e se non c'è un'autorità materna forte, salda, anche quella del padre rischia di essere squilibrata. E riprendendo chiaramente il modello della Sacra Famiglia, è sempre più evidente quanto il ruolo di Maria, e cioè della madre, sia centrale anche per l'autorità del padre, il quale, tra l'altro, andrebbe ricordato, San Giuseppe non dice una sola parola nel Vangelo, non c'è riportata un'unica parola di questo Padre terreno che è così discreto che non ci lascia nemmeno una sua parola. Evidentemente la sua autorità non ha bisogno di troppe parole, si comunica con la presenza, con la forza, con la custodia che fa crescere ma nella libertà. Questo è ciò che dà autorità a noi umani, la capacità di fare crescere, ma nella libertà.
Per concludere, un augurio da papà a tutti i papà in ascolto.
Di convertirci, di vedere ogni giorno come un ricominciamento. Ogni giorno c'è qualche cosa nel nostro modo di essere padri che non funziona più. Dobbiamo riconoscerlo con allegria, con fiducia e cambiarlo, perché la vita sta crescendo, la crisi che stiamo vivendo sul pianeta è una crisi di crescita, dobbiamo soltanto prendere l'onda grandiosa di questa sorta di tsunami che può travolgerci ma può anche darci una velocità e nuova vita. Se viviamo in conversione aiuteremo anche i nostri figli a entrare in contatto con la bellezza del rapporto con Dio.
E Giuseppe è custode perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare della sua volontà. E proprio per questo è ancora più sensibile alla persona che gli sono affidate. Sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda e sa prendere le decisioni più sagge. In lui, cari amici, vediamo come si risponde alla vocazione di Dio con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cristiana: Cristo. Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato.
Domani, domenica delle Palme della Passione del Signore, celebreremo a livello diocesano la 31esima giornata mondiale della gioventù. Dunque compie 31 anni questo cammino dei giovani di tutto il mondo insieme al successore di Pietro. Un cammino iniziato domenica 23 marzo 1986 da Papa Giovanni Paolo II, oggi santo. Riviviamo insieme quel momento.
Oggi siete qui, cari giovani amici, Per iniziare, a Roma, in piazza San Pietro, la tradizione della giornata della gioventù, alla cui celebrazione è stata invitata la Chiesa intera. Di tutto cuore vi do il benvenuto e saluto tutti coloro che sono giunti qui, non soltanto da Roma e dall'Italia, ma anche da più lontano. So che sono qui presenti giovani della Spagna, della Francia, della Svizzera, della Jugoslavia, della Germania, dell'Austria e di altri paesi. Saluto tutti voi qui presenti. Nello stesso tempo, insieme con voi, saluto tutti coloro che non sono qui presenti, ma che oggi o in altro giorno dell'anno, secondo le varie circostanze, manifestano quest'unità che è la Chiesa di Cristo nella comunità dei giovani. Quindi, oggi do il mio saluto a tutti coloro che dappertutto, in qualsiasi paese di ciascuno dei 5 continenti, celebrano la giornata della gioventù.
Vi propongo ora un brano di Madeleine Delbrel, mistica francese del secolo scorso, un brano particolarmente indicato in questo tempo di Quaresima che si avvia ormai alla conclusione. Lo legge per noi Franca Salerno.
Ricevere nella nostra vita il messaggio evangelico significa lasciare che la nostra vita diventi, nel senso più ampio e reale della parola, una vita religiosa, una vita riferita a Dio, in stretta relazione con Lui. La rivelazione essenziale del Vangelo è la presenza dominante e irrompente di Dio. È un invito a incontrare Dio, e Dio non lo si incontra che nella solitudine. Questa solitudine sembra essere negata a quelli che vivono presso gli uomini. Sarebbe come credere che noi possiamo entrare nella solitudine prima che Dio ci chiami. In realtà è Lui che ci attende. Trovare Lui significa trovare la solitudine, perché la vera solitudine è spirito e tutte le nostre solitudini umane sono soltanto un modo di incamminarci verso la fede, che è la perfezione della solitudine. La vera solitudine non è l'assenza degli uomini, è la presenza di Dio. Mettere la propria vita di fronte a Dio, lasciare che la nozione di Dio trasformi la propria vita, significa entrare in una regione dove la solitudine è donata. Se lo scaturire della presenza di Dio in noi termina nel silenzio e nella solitudine, allora essa ci lascia nella pace, consapevoli di essere profondamente uniti a tutti gli uomini che sono fatti di terra, come noi. Non c'è solitudine senza silenzio. Il silenzio talvolta è tacere, sempre è ascoltare. Un'assenza di rumore, priva della nostra attenzione alla parola di Dio, non sarebbe più silenzio. Una giornata piena di rumori e di voci può essere una giornata di silenzio, se il rumore diventa per noi un eco della presenza di Dio. Quando ripetiamo con le labbra le aspirazioni segrete della parola di Dio in fondo al nostro intimo, noi lasciamo intatto il silenzio. Il silenzio non ama troppe parole. Siamo capaci di parlare o di stare zitti, ma facciamo fatica ad accontentarci delle parole necessarie. Oscilliamo incessantemente tra un mutismo che distrugge la carità e un'esplosione di parole che va oltre la verità. Il silenzio è carità e verità. Sa rispondere a chi gli chiede qualcosa, ma offre soltanto parole cariche di vita. Il silenzio, come tutte le leggi vitali, ci conduce al dono di noi stessi e non ad un'avarizia mascherata. Ci custodisce tutti raccolti per questo dono. Non ci si può donare quando si è dispersi. Le parole vane di cui rivestiamo i nostri pensieri sono una continua, sterile dispersione di noi stessi. Di tutte le vostre parole, dice il Signore, vi sarà chiesto conto. Di tutte quelle che bisognava dire e che la nostra avarizia ha trattenuto, di tutte quelle che bisognava tacere e che la nostra prodigalità ha sparpagliato ai quattro venti della nostra fantasia o dei nostri nervi. Il silenzio non è un'evasione, ma un raccogliere noi stessi in Dio. Non è una serpe che scappa al più piccolo rumore, è un'aquila dalle forti ali che vola alto sopra il rumore assordante della terra, degli uomini e del vento.
E in chiusura vi ricordo come sempre l'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini, dedicate in questo tempo di Quaresima all'inno alla carità di San Paolo, l'amore senza fine. In onda questa sera alle 21, in replica domani alle 7 del mattino e poi ancora alle 21. E disponibili on demand come tutte le nostre trasmissioni sul nostro sito radiovaticana.va/105 nella sezione Orizzonti Cristiani dei giochi dell'armonia. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.